Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo Gesù della sua presenza e adesso chiediamo proprio in questo giorno così speciale l'intercessione di San Francesco e chiediamo che tutto sia consacrato alla Madonna, veramente in particolare attraverso anche questa trasmissione sia in particolare benedetta tutta l'Italia, proprio perché San Francesco è patrono dell'Italia, siano benedetti tutti, in particolare stasera anche proprio tutta l'Italia. Allora, diciamo proprio insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Chiediamo veramente che lo Spirito Santo riempia e ricolmi tutte le linee proprio di Spirito Santo e porti benedizione in ogni luogo. Allora, questa sera Gesù mi ha dato di parlare di un argomento veramente straordinario, meraviglioso. Allora inizio subito, così se Dio vuole ci sarà pure spazio un po' per le telefonate. Allora parto dalla lettera di San Paolo, la lettera ai Filippesi, capitolo 4, e qua Paolo dice: esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore, e prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, poiché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Ecco, quindi San Paolo qua parla del fatto che esiste un combattimento per il Vangelo. Combattimento del Vangelo significa combattere affinché si conosca e si ami Gesù. Però esiste un vero combattimento, ne parla qui San Paolo, e poi continua: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. E poi dice questa frase incredibile, dice: non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco, questa è veramente una cosa incredibile. San Paolo inizia parlando di combattimento e poi continua dicendo di rallegrarsi sempre. Allora, questa è una cosa molto importante perché ci rivela una cosa meravigliosa. Dato che qui la scrittura dice proprio: rallegratevi nel Signore Gesù sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, quindi lo ripete per due volte San Paolo. Allora ecco, questo significa sapere che Dio vuole che noi siamo nella gioia, nella pace, proprio parla proprio di rallegrarsi, dice proprio di gioire sempre. Allora, questa sera Gesù vuole proprio che parlo di questa cosa, perché quante più persone possibili possano veramente gioire nel Signore Gesù sempre. E il segreto di questa gioia è proprio quello che diceva all'inizio San Paolo, è il Vangelo. E quando una persona conosce e ama il Vangelo, conosce e ama Gesù, è possibile rallegrarsi sempre. Allora andiamo proprio, cominciamo, perché questa sera Gesù ci porterà per un percorso veramente meraviglioso, bellissimo. Allora cominciamo questo percorso perché è veramente straordinario. Allora, per capire perché dobbiamo rallegrarci e perché è possibile sempre rallegrarsi, parto proprio da quello che Gesù mi ha fatto capire, parto dalla lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti 14. Allora sentite, Questa è una rivelazione incredibile. Qua San Paolo dice e mette proprio in bocca a Gesù, perché dice che Gesù si presenta al Padre e dice: eccoci io e i figli che Dio mi ha dato. E poi San Paolo continua, sentite, lettera agli Ebrei capitolo 2 versetto 14. San Paolo dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli, cioè Gesù, ne è divenuto partecipe, sentite bene, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. E poi finisce dicendo: egli, Gesù, infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura di noi. Cioè, qua dice che Gesù non si prende cura degli angeli, ma di noi che siamo suoi fratelli e sorelle, appunto, in Cristo. Ma qui c'è una rivelazione impressionante. Lettera agli Ebrei capitolo 2, ci dice lo Spirito Santo in questa scrittura che il demonio, che Gesù è venuto per liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Questa è una delle rivelazioni più potenti che si possono trovare nella scrittura, perché ci rivela una cosa incredibile. Allora, ci rivela che il demonio, una delle cose più importanti che usa per tenere schiavitù le persone e quindi per togliergli la gioia, ecco perché sto parlando di questo argomento, perché stasera vedremo vari punti attraverso i quali Satana toglie la gioia ai figli di Dio, in modo tale che, vinti questi punti e vinto Satana, non possa strappare e rubare la gioia dei cuori. Allora, il primo punto, quello fondamentale, quello che sta alla base di tutti, si dice che il demonio tiene schiave le persone attraverso la paura della morte. Allora qui dobbiamo veramente, potremmo dire, il demonio tiene schiave le persone attraverso la paura della morte, ma si potrebbe dire tranquillamente attraverso la paura delle malattie, attraverso la paura dei fallimenti, attraverso la paura delle umiliazioni. Perché? Perché la malattia, l'umiliazione, il fallimento non sono altro che delle forme di morte, solo che invece di essere morte fisica sono morti morali, morti spirituali, morti interiori, e il demonio punta su qualunque tipo di morte ci possa essere sulla terra e possa colpire i figli di Dio per mettere paura ai figli di Dio e tenerli schiavitù, cioè per fargli credere che non hanno un padre nei cieli, un Dio che li aiuta. È come se gli dicesse: vedi, esiste la malattia, esiste la morte, esiste il fallimento, esiste questo. Ecco, allora stai attento, perché vuol dire che non c'hai un Dio in cielo che ti aiuta. Chissà che brutta fine farai. Anche il pensare che uno fa una brutta fine è paura della morte, è una cosa che viene dalla tentazione e da Satana. Allora, questa è una rivelazione importantissima. Quindi il demonio usa questa paura, la paura della morte, di ogni forma di morte che può esistere, dalle morti spirituali come il peccato per esempio, dalle morti morali come le umiliazioni, alla morte fisica, alla malattia, per cercare di far disperare i figli di Dio, per farli impaurire, per fargli perdere fiducia, così che non confidino in Gesù. E questa è una cosa molto seria. Perché? Perché il demonio fa questo? Perché una cosa certa, si dice a volte, una cosa certa è la morte, perché ogni persona è in qualche modo, a meno che non venga Gesù e rapisca le persone, come dice San Paolo negli ultimi tempi, di solito sperimenta la morte fisica. Ma che cosa vuole raggiungere il demonio con questa paura della morte fisica soprattutto? Il demonio, attraverso la paura della morte fisica, vuole entrare nel tuo cuore, cioè vuole che la paura della morte fisica ti invada non il corpo, ma il cuore, al punto che tu ti paralizzi per la paura e non fai più il bene. Pensi di essere in balia dei mali, pensi di essere in balia di quello che fa il demonio, e invece no. E questa è una situazione veramente incredibile. Pensate che se non fosse venuto Gesù, ecco perché si dice che Gesù è il Salvatore, nessuno ci avrebbe potuto liberare da questa schiavitù e da questa morte. E vi do subito la dimostrazione di quello che vi dico. La prendo dalla lettera ai Romani, capitolo 7, versetti da 6 in poi. Sentite la lettera ai Romani, San Paolo, che meraviglia, sentite? Risponde proprio a questo versetto. Ebrei diceva che il demonio tiene schiavi per tutta la vita coloro che hanno timore della morte, attraverso la paura della morte li viene schiavi per tutta la vita. E voi dovete considerare, prima che vi leggo la lettera ai Romani, vi voglio ancora far comprendere meglio che significa questa cosa. Allora, considerate che quando una persona nella sua capoccia capisce che se anche giovane ma un giorno dovrà morire, questa non è una cosa che può bypassare o passare così come se non fosse niente. Al problema della sofferenza, della morte, bisogna dare una risposta. Allora, che cosa fa il demonio? Il demonio, per non far incontrare Gesù e farlo riconoscere come Salvatore e Signore, propone anche lui delle soluzioni, delle vie d'uscita dalla morte. Adesso vi dico quali sono le due principali. Allora, la morte è qualcosa che mette paura. Allora, il demonio propone due vie d'uscita alla morte. La prima via d'uscita è quella di fuggire la morte, e in particolare questa cosa la fa attraverso le dipendenze. Le dipendenze come la droga, l'alcol, i farmaci, non sono altro che un modo per fuggire dalla morte, con il quale il demonio ti fa credere che facendo queste esperienze di sballo tu non pensi alla morte e in qualche modo la fuggi, la vinci. Ma poi quando uno ha finito l'effetto dell'alcol, della droga, la morte sta sempre lì. Quindi è una fregatura come tutte le cose che dà il demonio. Poi invece, quindi la prima proposta che fa Satana è la fuga dalla morte. Fa credere che fuggendola si possa evitare, e lo fa fare anche attraverso i soldi, pensando che se hai tanti soldi fuggire la morte, in tantissimi modi. Comunque la cosa fondamentale è la fuga, che però poi si rivela una grande fregatura, perché muori lo stesso e ti sei pure ammazzato di fatica, forza di fuggire e di scappare. Poi il secondo modo invece che propone il demonio non è quello di fuggire. È quello dove ti dice: guarda, la morte è un grande nemico, acquista poteri, così se tu avrai poteri molto grandi la potrai dominare, e spinge le persone a ricorrere alla magia, a ricorrere alle discipline orientali, a ricorrere a tutte quelle forme di tecniche e di invocazioni anche a volte sataniche, di magia, tutto quello che fa credere che si possa acquistare un potere fuori da Gesù per dominare la sofferenza, la morte, e così vincerla. Ma anche queste cose si rivelano una grande fregatura. Proprio l'altro giorno leggevo di questo occultista che per tutta la vita si era dedicata all'occultismo. Quando stava morendo chiedeva ai suoi adepti di fare delle novene magiche per farlo vivere, e però è morto lo stesso. Quindi il demonio l'ha fregato questa persona in vita, e speriamo che non l'ha fregato pure per l'eternità, no? Comunque queste due forme che propone Satana sono la fuga oppure il dominio. Se tu acquisti potere riuscirai a dominare le forze della natura, le forze, e così non morirai, così non ti ammalerai, così affronterai tutto. e vi assicuro che in queste cose ci cadono veramente tante persone, ma io stasera parlo a tutti come figli e figli di Dio, non giudico nessuno anche se non condivido queste cose, perché io so, perché lo dice la scrittura, che spesso nella maggior parte dei casi queste persone cercano queste vie perché hanno paura della morte, hanno paura della sofferenza, hanno paura della malattia, hanno paura del fallimento e allora pensano che in questo modo possano riuscire nella vita, possano salvarsi. Ma Gesù dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la sua vita a causa mia e del Vangelo la troverà. Ecco qual è la terza via. La prima via è la fuga, che però è satanica, la seconda acquistare poteri attraverso tecniche e cose del genere, ed è satanica pure questa. Invece esiste una terza via, che è la via di seguire Gesù e il Vangelo, e questa è l'unica via che salva in questa vita e porta anche alla vita per sempre, quindi salva eternamente. Infatti Gesù dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, cioè eternamente, e questa è l'unica via. Infatti è importantissimo sottolineare queste cose, perché tanti figli e figli di Dio sono tentati o possono cadere in queste cose perché vengono illusi dal demonio, che in quel modo troveranno pace, troveranno vittoria sulla malattia, troveranno magari la vittoria alla loro timidezza, e invece la scrittura dice: non c'è altro nome dato sotto il cielo in cui si può essere salvati se non il nome di Gesù Cristo. Non c'è tecnica, non c'è rito, non c'è fuga, non c'è altro nome, qualunque nome diamo, di qualunque tecnica, di qualunque fuga, di qualunque dipendenza, non c'è nome che possa salvare se non il nome di Gesù Cristo, che è l'unico nome in cui, dice la scrittura, è stabilito che ci sia salvezza. Infatti Gioele capitolo 2 dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, sarà liberato. È l'unico nome che ti libera dalla paura della morte. Perché? Perché Gesù è l'unico che è morto, ha affrontato la morte, è sceso agli inferi, ha vinto la morte ed è risorto. È l'unico che ha vinto la morte ed è l'unico quindi che può liberare dalla morte, dalle malattie, dal fallimento, da tutto ciò che è morte spirituale, anche il peccato, morte morale, morte fisica, morte nelle relazioni, morte affettive, qualunque tipo di morti. Ma l'unico che può vincere e può farti vincere Gesù Cristo, perché è l'unico che l'ha affrontata veramente la morte e l'ha vinta e ha tolto il potere a Satana di tenerti schiavo per tutta la vita. Infatti la scrittura dice in Romani: non esiste più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Ma qual era la condanna? Che per tutta la vita eri schiavo della paura della morte, Satana ti riteneva schiavo, e invece Gesù ti ha liberato, ha vinto la morte, e Satana non ti può più tenere schiavo. Infatti, vediamo, e proprio oggi San Francesco in particolare, vediamo come addirittura lui è arrivato in punto di morte a cantare le lodi al Signore, perché la morte che lo stava facendo morire fisicamente non aveva più presa sul suo cuore e sulla sua vita, e lui quindi anche in punto più brutto lo dava al Signore, la morte non aveva più potere su di lui. Infatti San Francesco in quel momento lo dava Gesù. Allora adesso vi leggo proprio San Paolo Romani capitolo 7, versetti 6 in poi, dove dice chiaramente, vedete che meraviglia: ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri. Alleluia, sentite che meraviglia. Quando Gesù è morto in croce, noi siamo morti con Lui. Ed essendo morti, siamo morti a tutto ciò che ci teneva prigionieri. Cioè, se la prigionia oggi ci dovesse cercare, non ci trova più, perché noi siamo morti con Cristo. San Paolo dice, siamo nascosti con Cristo in Dio. Ed essendo nascosti con Cristo in Dio, quando la malattia ci cerca, quando la morte ci cerca, quando il male ci cerca, non ci trova. E se ci trova, perché Dio permette che dobbiamo affrontare, la vittoria è certa. E adesso ve lo faccio sentire proprio dalla parola di Dio. E infatti dice San Paolo, siamo stati liberati dalla legge essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri per servire nel regime nuovo dello Spirito Santo e non nel regime vecchio della lettera. Avete sentito? Noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo siamo in un regime nuovo, dove non c'è più la legge della morte e della schiavitù di Satana, ma dove siamo stati liberati da queste leggi. Noi adesso abbiamo la legge dello Spirito Santo, che dice San Paolo, la legge dello Spirito Santo che dà vita. E sentite Romani 7, 23, dice San Paolo, sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Vedete, proprio sembra proprio che prende la lettera agli ebrei e dice, a causa della morte siamo schiavi di Satana tutta la vita, chi ci libererà da questo corpo votato alla morte? E risponde, siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque con la mente servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato. Ecco, questo è molto importante. Nella mente c'è la legge di Dio, nella carne si serve la legge del peccato. Che significa la legge del peccato? Cioè, è quella legge che non soltanto ti può spingere a peccare, ma è quella legge anche che ti fa morire e ammalare, perché è la legge che è conseguenza del peccato originale e anche a volte dei peccati personali. Ma sentite come Cristo libera, dice, poi continua a capitolo 8, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Sentite che meraviglia, eh? Poiché la legge dello Spirito Santo che dà vita in Cristo ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E qua potremmo dire tranquillamente, la legge dello Spirito Santo che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte, potremmo dire anche della malattia, del fallimento e di tutto quello che appunto è a immagine della morte. Infatti dice San Paolo, infatti ciò che era impossibile alla legge, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato in vista del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Sentite? Noi dopo che Cristo è morto, Cristo nella sua carne ha condannato la legge del peccato, quindi l'ha distrutta, e quindi a noi non ci può più toccare, quindi, e dice che noi non viviamo più secondo la legge della carne, ma dello Spirito Santo, cioè noi non siamo più condannati alla legge del peccato e della morte, ma San Paolo dice, la legge dello Spirito Santo che dà vita in Cristo ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte, questa è Sacra Scrittura proprio, è una cosa meravigliosa quello che dice qui, e poi sentite ancora meglio, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, lo sentite? Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura della morte o di quello che Satana ci vuole far credere, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito Santo stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, che significa che se siamo figli di Dio siamo nel regime nuovo dello Spirito Santo e su di noi la legge del peccato e della morte non hanno più nessun potere, tant'è vero che anche se un cristiano muore risorgerà come Gesù, perché la morte non lo può tenere prigioniero, come non ha potuto tenere prigioniero Gesù, non può tenere prigioniero neanche il cristiano che crede in Gesù, e infatti risorgerà. In questa vita la morte non avrà potere sull'anima, perché non avremo paura di morire con Cristo, e Dio ci darà anche la grazia di guarire quando preghiamo dalle malattie, quindi già in questa vita sperimenteremo la legge dello Spirito Santo, e poi in completezza si risorgerà e quindi la morte non avrà più nessun potere, neanche la morte fisica. E poi, qua continua, e sentite che meraviglia, lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Quindi sentite, lo Spirito Santo in qualche modo geme e prega per noi affinché su di noi valga la legge appunto sua dello Spirito Santo e siamo liberati dalla legge del peccato e della morte. E poi finisco questa parte dicendo, Romani 8:28, sentite, no, 8:31, che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? E poi finisce, e al 37, io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Avete sentito? La morte, la paura della morte che Satana metteva per rendere schiavi, non ci può più separare dall'amore di Dio, non ci può più e condizionare e renderci schiavi, perché Dio ci ha liberati col suo sacrificio della croce da tutte queste sofferenze, da tutte queste condanne. E adesso voglio dire alcune cose molto molto concrete. Allora, perché il demonio ancora oggi a volte cerca di suscitare paura nella persona, paura della morte, delle malattie, tutte le paure che potrebbero esistere nell'umanità. Perché? La sentite, vi rispondo, e attraverso una cosa che ho letto, diciamo, negli scritti di questa suora, che stanno diciamo, organizzando la causa di santità, si chiama Suora Erminia Brunetti, lei è sepolta a Bologna, una suora paolina. Lei lottava moltissimo col demonio, aveva il permesso del vescovo di ricevere persone e spesso collaborava con gli esorcisti e il vescovo gli dava il permesso, riceveva le persone e spesso lo liberava dai demoni. Allora, sentite Suora Erminia come dice che Gesù gli aveva insegnato come liberarsi dal potere dei demoni, sentite? E lei dice che ci sono cinque punti molto importanti per liberarsi dalla presa del demonio e della sua schiavitù e quindi per stare sempre lieti e gioiosi. La prima cosa, lei dice, la preghiera assidua e fiduciosa al Padre Celeste e a Dio. Questo perché, fissando il pensiero sul Padre, il demonio perde la presa su di noi. La sua presa principale, infatti, è il pensiero. Suora Erminia spiegava che l'intento del demonio per farci del male e indurci al peccato è quella di arrivare a impadronirsi del nostro pensiero. Avete sentito perché il demonio mette tante cose in capoccia? Perché spera di distogliere il nostro pensiero da Dio e di impossessarsi in qualche modo del nostro pensiero, riempiendoci la mente di pensieri di paura, di panico e tutte le varie cose. Quindi dobbiamo sempre sapere che Dio non vuole che il nostro pensiero sia preso da paure e da tutte le cose negative, quindi dobbiamo respingere queste cose, perché Dio vuole che noi stiamo appunto sempre lieti nella pace. Poi il secondo punto, per liberarsi dal maligno, accostarsi con frequenza alla confessione e comunione, sacramenti che danno la forza di praticare 10 comandamenti e di vivere nella grazia di Dio. Il corpo e il sangue di Gesù offerti al Padre nel sacrificio della Messa ci danno la possibilità di compenetrarci nell'amore infinito di Dio, che per il diavolo è fuoco divorante. Non potendo sopportarlo, il demonio è costretto a fuggire. Mamma mia, che meraviglia! Terzo punto, leggere ogni giorno una sacra pagina del Vangelo, che è parola di Dio viva, la quale entra nella nostra mente, la illumina, la fortifica, la purifica, tanto che il diavolo non può accostarsi ad essa. Allora ecco, come difendere la mente? E c'era un gesuita con cui ho fatto un ritiro, che lui disse una cosa tanto simpatica, diceva: voi tenete sempre nella mente la parola di Dio, come quando si tiene il cellulare occupato. Dice, se il cellulare è occupato e chiama il demonio, trova occupato e quindi non prende la linea. Così, se voi tenete nella mente, la riempite con la parola di Dio, quando lui chiama, trova occupato e la linea non la prende, il tuo pensiero non lo prende. Poi il quarto punto, questo secondo me è uno dei più importanti anche, dice, nel praticare asceticamente il controllo del pensiero, sentite bene, per essere sempre padroni di esso, del pensiero, con vigilanza e riflessione, sentite, non accogliere sentimenti di tristezza, di pessimismo, di rabbia, di gelosia, non dare retta a quelli di vanità e di superbia. Se non li consideriamo, non riceveremo né subiremo il negativo che si portano in sé. Bisogna fare come quando si stacca la spina dalla corrente, non si riceve più la scossa. Quindi se non vuoi ricevere la scossa dei pensieri cattivi, stacca la spina, cioè non considerare quei pensieri, non te li filare. Gesù dice non salutate nessuno lungo la strada, ecco, quei pensieri non li devi neanche salutare, li devi ignorare, anche se sono insistenti. Ti assicuro che se li ignorerai, mano a mano che li ignori, smetteranno, perché perderanno la loro forza, perché tu non li consideri, perdono la forza e alla fine devono smettere. L'ultimo punto, sentite che bello, per liberarsi dal male, non pensare male degli altri, perdonarli, voler fare loro del bene, questo esercizio di carità ci porta a non chiuderci in noi stessi, ma a uscire da noi per diventare dono per gli altri. Quindi avete sentito? Preghiera e mente fissa sul Padre Celeste, accostarsi con frequenza alla confessione e alla comunione, leggere ogni giorno una pagina del Vangelo, praticare asceticamente il controllo del pensiero, non accettando pensieri e sentimenti anche negativi, perché il demonio non suscita solo i pensieri negativi, ma anche i sentimenti, a volte parte da un sentimento per poi suscitare un pensiero. E l'ultima cosa, non pensare male degli altri. Ecco, queste sono cose veramente meravigliose. Voglio finire dicendo una cosa molto importante. Allora, a volte ci si chiede se un cristiano può praticare, che ne so, le cose orientali, e può andare appresso a tecniche particolari. Allora vi rispondo molto chiaramente. Vi ho detto che ogni persona ha diritto a cercare una via di uscita dalla sofferenza, questo lo dice San Francesco di Sales. San Francesco di Sales dice: è ragionevole cercare una via d'uscita dalla sofferenza, perché Dio non ci ha fatti per la sofferenza. Il problema però è quello che abbiamo detto prima, che a volte il demonio può spingere a una via d'uscita che è la fuga, o acquistare poteri. Nell'acquistare poteri a volte si può cadere in pratiche cosiddette chiamate orientali, e in particolare mi riferisco allo yoga, alla meditazione trascendentale, al Reiki, e tutte queste discipline, e in qualche modo, a modo loro, e vogliono assicurare alla persona una salvezza dalla sofferenza. Il Reiki, per esempio, fa credere che attraverso l'energia universale si possa incanalare questa energia con le mani o con varie tecniche e quindi guarire le persone dalla sofferenza. Oppure lo yoga, non tanto lo yoga quando è fatto come un esercizio fisico, io parlo di yoga quando si comincia a salire nei livelli, non quando si fa come semplice esercizio fisico, e per esempio si comincia la meditazione trascendentale, cioè la meditazione trascendentale sono dei mantra, delle parole che si ripetono per arrivare a certi stati di coscienza e quindi acquisire dei poteri che ti aiutano in qualche modo a stare meglio, così almeno è la teoria. Ma spesso questi mantra, il nome di questi mantra, non sono altro che divinità indù. Quindi una persona cristiana che comincia a ripetere, che ne so, per esempio dei mantra orientali, si può ritrovare, può rischiare di trovarsi a invocare delle divinità indù, che sono divinità pagane, quindi in qualche modo dietro ci sono i demoni. Allora ecco, questo è molto importante. Non bisogna cercare la via della fuga, non bisogna cercare quella dei poteri, bisogna cercare la terza via, infatti Gesù dice io sono la via. È per questo che io supplico, e anche qui a Radio Madre ho parlato, del bagno di preghiera, dell'irradiazione dello Spirito Santo, perché bisogna sempre più suscitare nella Santa Madre Chiesa quello che poi la Chiesa ci ha sempre insegnato lei per prima, e cioè un ministero veramente di evangelizzazione, di guarigione, di liberazione, che porti ai figli di Dio la vera consolazione, la vera via d'uscita dalla sofferenza, che è quella di Cristo, così che le persone non siano costrette o spinte o tentate di andare a cercare altre vie oltre quella di Gesù. Io supplico veramente che si preghi perché le persone possano trovare risposta alla sofferenza veramente in chi la sofferenza l'ha presa su di sé. Ricordatevi una cosa, io rispetto tutti, però ricordatevi una cosa, nessuna tecnica si è presa le tue sofferenze, nessun filosofo si è preso le tue sofferenze, neanche Buddha. Le tue sofferenze te le ha prese solo Gesù, per questo è l'unico che te ne può liberare. Come la morte l'ha affrontata solo Gesù ed è l'unico che te può liberare dalla morte risorge, così l'unico che può liberare dalle sofferenze è Gesù, perché è l'unico che se le ha prese e se le ha caricate tutte su di sé e si è caricate quelle di tutta l'umanità, dal primo uomo all'ultimo che ci sarà sulla terra, ed è l'unico, infatti San Paolo dice, per aver sofferto personalmente è in grado di venirti in aiuto e di liberarti. Ma lui ti può liberare perché le sofferenze tue le conosce e se le ha prese su di sé, nessun altro le ha prese, quindi nessun altro ti può liberare, neanche se fai 4.000 tecniche, perché solo una persona che ti ama ti può liberare dai mali, perché se li prende lui su di sé, questo è Gesù Cristo, perché è l'unico che ha preso i tuoi mali e ha avuto il coraggio di prenderli su di sé, di portarli nella sua morte, di vincerli, di risorgere, di farti risorgere a te. Allora capisci perché per risolvere i tuoi problemi non devi andare per la via della fuga o di cercare poteri, addirittura a volte anche magici, perché la soluzione già ce l'hai. Ed è l'unica vera soluzione nel tempo e nell'eternità, che è Gesù Cristo, Salvatore e Signore, l'unico Signore e Salvatore. Allora ecco, questo è molto importante perché purtroppo è una cosa accertata, l'ho letto proprio pochi giorni fa in alcuni libri, che proprio perché nella Chiesa non esiste esistono tante cose meravigliose come l'unzione degli infermi, quindi la Chiesa è santa e le cose le fa bene, però c'è bisogno ancora di più di un ministero di evangelizzazione, guarigione e santificazione. Infatti San Giovanni Paolo II parlava della nuova evangelizzazione, perché tante persone al mondo soffrono e hanno bisogno dell'unica vera risposta che è Gesù Cristo. Ma San Paolo dice: se non c'è chi lo annuncia a Gesù, chi lo ascolterà? E se nessuno ascolta, chi ci crederà, chi chiederà aiuto a Gesù? Magari chiederanno aiuto alle tecniche yoga o altre cose, perché? Perché Gesù non si conosce. O anche se sei cristiano, magari neanche lo sapevi a volte che Gesù pensava di volerti guarire lui. Pensava che ti chiedesse soltanto di rispettare i comandamenti, poi della tua sofferenza in qualche modo, non dico che se ne fregava, ma diciamo era un problema tuo. Invece no, sappi che Gesù Cristo è il vero Signore e Salvatore, a Lui ti devi rivolgere. Infatti finisco dicendo, San Paolo che cosa dice nella lettera ai Filippesi? Non angustiatevi per nulla. Sentite, finisco con questa, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, io direi qui anche ogni tecnica, ogni potere magico, ogni cosa che non è Gesù, la pace di Cristo che sorpassa ogni intelligenza e ogni cosa, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Lo vedi? Gesù ti ha promesso che il tuo cuore e i tuoi pensieri li custodisce Lui, e quindi nessuno ti potrà fare del male. Allora ti prego, ti supplico, vai davanti al Santissimo Sacramento, vai a messa, supplica a Gesù, mettiti veramente a terra come si mettevano le persone pie, anche Padre Pio o magari anche altri santi, mettiti a terra, veramente supplica il Signore che ti venga ad aiutare, perché Dio ha già risposto di sì. Allora ecco, finiamo qua, diamo tempo qualche minuto alle telefonate, così che poi lo Spirito Santo possa completare quello che io non ho detto e non ho annunciato.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda il Sacro Cuore risana i cuori affranti e passa le loro ferite, catechesi a cuore di Don Roberto Liani. Dopo la sua esposizione apriamo le nostre linee telefoniche per i vostri interventi, il numero della diretta, abbiamo qualche minuto, 031 64 60 00, per gli sms 331 79 14 523. E accogliamo una prima telefonata, abbiamo Luciano che ci chiama da Torino.
Buongiorno, buonasera. Ciao, ciao a te.
Pronto? Pronto? Mi sa che è caduta la linea, pronto?
Ti si sente?
Prego, prego Luciano.
Sì, eccoci buonasera. Luciano, pace bene?
Anche lei.
Grazie.
Buonasera, io sono un tecnico di macchina tecnica di Torino, che prendo anche la chiesa di Santa Teresa Davide, Caterina, volevo dire che secondo me queste cose sono molto importanti perché la comunità cristiana è la cosa migliore per spiegare che l'individuo, effettivamente l'individuo è limitato e muore, invece sopravvive nella comunità cristiana, questa è l'importanza per cui bisogna fare figli, la centrale della famiglia per la cultura cristiana occidentale europea. E poi i santi hanno sempre spiegato questo, ad esempio tutta l'elaborazione del triennale di Sant'Agostino, San Benedetto, ad esempio anche Milano, Sant'Ambrogio, e praticamente il cristiano deve sempre mettersi alla prova attraverso il lavoro, io credo molto in questo qui, lavoro per la comunità, che può essere una macchina utensile, può essere qualsiasi cosa, attività politica, sociale, comunque deve mettersi alla prova il cristiano, perché lui è finalizzato alla sopravvivenza della comunità cristiana intera, non solo del suo individuo,
personale. Grazie per questo intervento, infatti voglio dire una cosa perché è una cosa molto importante quello che hai detto, grazie. Sì, io volevo proprio confermare che la via proprio di guarigione e per far bene all'umanità è proprio quello che diceva anche Luciano, cioè la via non di acquistare poteri, ma la via della donazione in Cristo, di cui fa parte proprio anche il lavoro, quindi grazie perché è anche il fare figli, quando una famiglia è chiamata a fare figli, quella è la via della donazione, che è il contrario della fuga ed è il contrario dell'acquistare poteri per se stessi, per i propri interessi o per le proprie paure. Invece la via della donazione, come ad esempio il lavoro o quello quando una famiglia si apre alla vita, questa è la via di Gesù che poi infatti porta frutti veramente di grazia, di santità e porta una vera felicità, la felicità nel tempo e anche nell'eternità. Quindi grazie Luciano, grazie.
Abbiamo ora Rosy che ci chiama da Ancona.
Eccoci Rosy, pace e bene.
Grazie padre, sono felicissima questa sera perché tutto quello che ha detto lei, le cinque cose che bisogna fare ogni giorno, le faccio io ogni giorno e ho sempre la pace nel mio cuore, c'ho paura, c'ho ansia, mi vado a confessare, mi faccio fare benedizione e torno una potenza e la do questa forza, la trasmetto a tutte le persone che li vedo fragili, che li vedo che no, non riescono a superare tutte queste ostacole, ha capito?
Alleluia,
padre?
Grazie.
E allora, no, le volevo dire una cosa,
dimmi.
Io stavo ascoltando che devo partire ora a mezzanotte per andare a Medjugorje e vi metto tutte nella santa preghiera, Medjugorje.
Va bene, ecco, grazie di ogni preghiera che puoi fare per noi e voglio rispondere a quello che hai detto perché è molto importante.
Sì.
Allora ecco, ha detto una cosa che mi ha tanto colpito questa cara figlia di Dio, e cioè che lei quando prende forza dai sacramenti poi si sente spinta magari a consolare anche chi è in sofferenza o nel dubbio è debole, no? E questo lo dice proprio la scrittura, dice confortati i pusillanimi, istruite gli ignoranti e illuminati i dubbiosi, sono le opere di misericordia, quindi che bello, tu vai a confessarti, ricevi misericordia e ti senti spinta a usare misericordia, gloria a Dio, questo significa la via della donazione e della vera liberazione e guarigione, grazie a lei padre, arrivederci.
Abbiamo ora Cristina che ci chiama da Pescara.
Eccoci. Pronto? Cristina, pace e bene.
Pace bene, Don Roberto.
Sì.
Io non riesco a addormentarmi quando so che c'è lei, perché è una scuola di vita, è un insegnamento che è come quando dicevi prima, se uno non glielo spiega come fa a capirlo? Come dico quando Neonuco, Filippo dice a Neonuco, ma tu capisci quello che leggi? Cioè, ma se uno non me lo spiega, quindi come lo spiega lei? È un insegnamento che è una catechesi per la vita. Grazie a Dio che ci sono questi sacerdoti illuminati.
Guarda, ringraziamo il Signore perché questa cosa che dici mi rende tanto felice. Voglio proprio dire qualcosa su quello che hai detto perché veramente Gesù, l'amore del Sacro Cuore, ha desiderio di raggiungere tutte le viaghe più profonde dell'umanità. E dovunque c'è un suo figlio che soffre, Gesù vuole veramente, è disposto anche a scendere agli inferi come ha fatto per riprenderli, tra virgolette, non gli inferi della sofferenza, della malattia, per veramente fargli sperimentare invece che lui li ama e li vuole consolare. Quindi io annuncio proprio questo, come tutta la Chiesa, questo suo amore, perché bisogna proprio conoscere e amare Gesù, perché lui è veramente il Salvatore. Grazie, eh? Grazie, pace e bene, pace bene.
Buonanotte,
pace e bene.
Arriva il mare, si presentò un giovine Galileo, nessun poteva immaginare che si potesse amare nel modo che li amava. La sua maniera di conversare toccava presto il cuor di chi lo ascoltava. Lo chiamavano Gesù di Nazareth e parlavano di lui in tutte le città. Nel suo sguardo, nel suo volto, nel suo cuor aveva tanto amor. Quella spiaggia in alto mare.
Allora ecco, adesso dico quest'ultima cosa, poi vi do la santa benedizione, ma voglio proprio oggi in onore di San Francesco annunciare quello per cui lui è vissuto e morto. Francesco gli disse Gesù: vai e ripara la mia chiesa che cade in rovina. E Francesco non fece cose strane, chissà che cosa, ma propose una vita, il Vangelo alla lettera. Ecco, allora io vi invito veramente a conoscere e amare Gesù, a conoscere e amare il Vangelo sempre di più e ad annunciarlo, perché questa è la buona novella, la buona notizia, e le persone che soffrono aspettano il Vangelo, non le tecniche, chissà che altra cosa, aspettano qualcuno che gli annunci il Vangelo. Abbi coraggio, con franchezza, con delicatezza e rispetto, ma annuncia veramente Gesù, perché solo Lui può portare questa pace e questa gioia che l'umanità cerca. San Paolo dice: il regno di Dio non è questione di cibo o di bevande, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E adesso vi do la santa benedizione. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, per intercessione di San Francesco e del cuore immacolato di Maria, scenda la benedizione del Santo Vangelo su tutti gli ascoltatori e tutta l'umanità, e Gesù sia conosciuto, amato e ci benedica tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pace e bene a tutti.